/Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio Angelo Camodeca, Maria Buoncristiano e Fabiana Sant'Angelo. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca. Cari amici radioascoltatori, grazie per averci accolto nelle vostre case. Chi vi parla è Angelo Camodeca e assieme a Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano porteremo avanti questa serie di trasmissioni che parleranno dell'Unione Italiana dei Ciechi di Basilicata. Presenteremo tre rubriche in questa trasmissione. La prima si chiama Oggi parliamo di, curata da Fabiana Sant'Angelo, e quest'oggi parleremo del centenario dell'Unione Italiana Ciechi, poiché anche in Basilicata tanti eventi si sono effettuati nonostante tutto, ed è bene parlarne perché è cosa per noi molto importante. Poi avremo le news in evidenza, curate da Maria Buoncristiano, ed infine il filo diretto, curato dal sottoscritto Angelo Camodeca, nel quale potete interagire con noi inviandoci delle domande o delle riflessioni tramite un messaggio vocale WhatsApp al numero 371-338-3031. Bene, ora non mi resta altro che dirvi buon ascolto. Oggi parliamo di, in studio Fabiana Sant'Angelo.
Diamo un caloroso benvenuto a tutti i radioascoltatori di questa nuova puntata di Oggi parliamo di. L'argomento del giorno è il centenario dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che si è celebrato il 26 ottobre scorso. Un anniversario storico che in qualche modo testimonia la storia di questa importante associazione. Noi abbiamo in linea Maria Buoncristiano, che è la presidente regionale dell'UIC Basilicata, con la quale vogliamo un attimo cercare di capire come ha avuto origine questa grande organizzazione e soprattutto per merito di chi. Maria, prego.
Ben ritrovati, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Parlare di centenario è davvero emozionante, e ancor più emozionante parlare del padre fondatore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per l'appunto Aurelio Nicolodi. Nicolodi era un irredentista nato a Trento nel 1894 e fu volontario dell'esercito italiano, tant'è che allo scoppio del primo conflitto mondiale partì per il fronte, sicché il 25 luglio, durante la seconda battaglia dell'Isonzo sul Carso, rimase gravemente ferito dallo scoppio ravvicinato di una granata che lo colpì in pieno volto, quindi rimase completamente cieco e, nonostante la difficoltà, attese 3 ore rimanendo al comando dei suoi uomini prima di essere rimpiazzato, tant'è che ottenne 2 anni dopo, nel 1917, la medaglia d'argento al valore militare. Dopo un primo periodo di sconforto e trascorso un anno dall'incidente che lo rese cieco, Nicolodi sentì rinascere in se stesso quella energia positiva e quel desiderio irrefrenabile di agire. La foglia di fare gli fece riscoprire la capacità che hanno tantissime persone non vedenti di memorizzare molti contenuti e soprattutto di avere una memoria duratura. È un po' lo stesso atteggiamento di cui ci ha parlato in tempi ben più recenti Andrea Camilleri, il quale da quando era diventato cieco si era riscoperto più arguto e creativo, tant'è che lo stesso Camilleri ebbe a dire una frase molto particolare, che recitava così: da quanto sono cieco vedo più chiaramente. Ritornando a Nicolodi, Nicolodi imparò in 448 il Braille, che era lo strumento che lo fece diventare autonomo, e cominciò a corrispondere con gli altri ciechi per conoscere e per approfondire una realtà che non soltanto non conosceva, ma che lo incuriosiva molto. Così nel 1917 fondò a Firenze l'Associazione Nazionale Ciechi di Guerra e nel 1920 fondò per l'appunto l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Nel frattempo si laurea in economia e commercio e lo stesso anno sposa Maria Priolo, dalla quale ebbe 4 figli. Lui è stato il primo presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti fino al 1945 e nei suoi 25 anni di direzione ha fatto tantissime conquiste, ne ricordiamo soltanto alcune. Nel 1921 fondò la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, che si occupava di quella che oggi chiamiamo la tifodidattica, quindi si occupava di metodologie di insegnamento per i non vedenti. Fondò il Corriere dei Ciechi, insomma davvero tantissime conquiste non soltanto sul fronte dell'istruzione ma anche sul fronte del lavoro e una conquista importante sul fronte del diritto che si ottenne nel 1942 con il nuovo codice civile. Il vecchio codice Zanardelli del 1865 stabiliva l'incapacità giuridica e di agire delle persone cieche e soltanto una sentenza del tribunale poteva dimostrare il contrario. Nicolodi combatté ardentemente contro questa sentenza, questo articolo del codice Zanardelli, tant'è che nel 1942 si ottenne la svolta epocale. Il nuovo codice stabilì appunto che la persona cieca fosse in grado di provvedere a se stessa e soltanto una sentenza del tribunale poteva dichiarare il contrario. Quindi davvero Nicolodi è stata una persona lungimirante che con grande coraggio, forza e innovazione ha tracciato un percorso, l'inizio del percorso di inclusione delle persone non vedenti. Quindi Aurelio Nicolodi è stata ed è ancora un faro per tutte le persone cieche o ipovedenti.
Una figura di spicco per l'epoca che insomma ha segnato dei traguardi importanti e vale la pena di ascoltare, infatti mi dicono dalla regia che è pronto il monologo tratto da Discorsi sulla cecità degli scritti originali proprio appunto di Aurelio Nicolodi recitati dal bravissimo Dino Becagli in occasione della celebrazione potentina del centenario dell'Unione che si è tenuta il 26 e 27 febbraio scorso al Teatro Stabile. Sentiamo quindi l'estratto.
Il primo congresso del nostro sodalizio rimase memorabile. Esposi il mio programma nei suoi 5 punti. Ottenere il diritto all'istruzione per i fanciulli, la piena capacità di agire per gli adulti, il diritto al lavoro per gli abili, la previdenza per tutti, l'assistenza per i vecchi e gli inabili. Dichiarai nettamente che la lotta in cui ci impegnavamo non a noi avrebbe recato vantaggio ma ai ciechi dell'avvenire. Cercai di dare a questo ideale il fascino che ne giustificasse lo sforzo. Con chi non possiede niente si ha il vantaggio di poter parlare nel nome di un disinteresse assoluto. Finalmente qualcuno parlava a quei mendichi di dare e non di ricevere. Era un dare immediato, un dare che si perpetuava nel tempo per un'idea che li superava. Quando essi fossero morti, il loro dare sarebbe rimasto come un monumento di solidarietà eterna per i ciechi dell'avvenire.
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti a Dino Becagli per averci trasportato in questo viaggio nel tempo molto emozionante. Nei brevi istanti che sono trascorsi abbiamo quindi cercato di capire i vari intrecci storici che hanno portato all'origine di questa associazione. Continuando insomma nel brevissimo racconto per quello che possiamo fare di questa associazione, ci incrociamo con un'altra figura di spicco molto importante della storia della Repubblica, che è il padre costituente Emilio Colombo. un potentino doc che fra l'altro avrebbe compiuto proprio quest'anno nel 2020 anch'egli il secolo di vita, quindi diciamo un secondo centenario. Maria, qual è stato il contributo di questo padre costituente per l'associazione?
Sì, Emilio Colombo diede una svolta decisiva per risolvere una questione di ordine burocratico. Allora era ministro del Tesoro, era il 1964, e lui con altri firmatari propose una legge, la 718, con la quale istituiva le commissioni di invalidità civile a livello provinciale. Ciò consentì di smaltire oltre 100.000 pratiche, risolvendo così tutta una situazione di arretrato. Ricordiamo che prima di allora le commissioni di invalidità erano a livello regionale.
Un passaggio, insomma, storico e legislativo molto importante. Forse diciamo è un discorso un po' specifico che a molti sfuggirà, del quale fra l'altro, mi dicevi Maria, avete anche parlato appunto in occasione della tappa potentina del centenario con il professor Giampaolo D'Andrea. Ricordiamolo, oltre appunto ad aver ricoperto numerosi incarichi a livello politico istituzionale, lui è prima di tutto uno storico, e abbiamo pronto fra l'altro un piccolo passaggio proprio della serata inaugurale in cui il professor D'Andrea commenta questo provvedimento legislativo molto importante.
Questa legge fu uno dei provvedimenti qualificanti, anche abbastanza in serie, delle politiche sociali che quel governo presieduto dal presidente Moro stava portando avanti e che caratterizzò tutto il periodo delle riforme che va dal 63 al 68, che sono i governi tutti presieduti da Moro che si sono succeduti, di cui Colombo era ministro del Tesoro. Mi fa piacere che abbiate voluto ricordare questo episodio, forse non molto conosciuto agli altri, in occasione di questo centenario, proprio perché è anche il centenario della nascita di Colombo.
Certo.
I centenari sono importanti non per fare una festa, ma per ricostruire una memoria, perché certo, un popolo senza memoria non può vivere.
Grazie professore.
Insomma Maria, stiamo scoprendo insieme che questa iniziativa inaugurale del centenario è stata veramente molto intensa, sembra quasi che questi 100 anni si siano vissuti tutti quanti in questa serata, però mi dicevi anche che c'è stato un seguito, perché questa tappa potentina in effetti è stata di 2 giorni, quindi il giorno successivo però sono state coinvolte diverse altre realtà associative del capoluogo, ma soprattutto i ragazzi, le scuole. Quindi spiegaci meglio cosa hanno fatto, come hanno partecipato.
2 giorni impegnativi ma interessanti ed emozionanti. Il 27 mattina è stato dedicato prevalentemente alle scolarische. Si sono svolti diversi laboratori, il laboratorio di Braille, i reading al buio, le dimostrazioni di showdown, e anche abbiamo avuto la possibilità di conoscere Cesar, che è un cane guida, o anche di fare esplorazioni tattili di immagini a rilievo a bordo del pullman del polo tattile multimediale della Sicilia, o anche degustare caffè e altre bibite nel bar al buio. Sono state fatte anche delle visite oculistiche e quindi uno screening alle persone che si recavano in piazza a bordo dell'unità mobile oftalmica. Molto interessante è stata la mostra Spasso con le dita, le parole della solidarietà, mostra che è stata allestita nell'androne del primo circolo di Via del Popolo. È stato davvero straordinario vedere lo stupore, l'interesse e la curiosità dei bambini, le loro manine sfiorare, accarezzare i libri tattili e anche cimentarsi con il Braille, apponendo le varie semisfere calamitate sul tabellone. È stato davvero divertente vederli giocare poi, sempre con il Braille, con il nostro presidente nazionale Mario Barbuto. Altrettanto interessante è stato l'approccio degli studenti dell'Istituto Einstein De Lorenzo. Diverse classi hanno preso parte al nostro evento e davvero ci hanno regalato delle impressioni positive. La collaborazione con loro è iniziata già da qualche tempo con la registrazione di un audiolibro o anche con seminari sull'accessibilità.
E avete fatto molte attività e in conclusione, in occasione poi proprio della data dell'anniversario, che è il 26 ottobre scorso, avete poi provveduto alla consegna di queste medaglie celebrative che sono state realizzate a livello nazionale, proprio appunto ad attestare in maniera simbolica questo anniversario importante. Siamo giunti in chiusura di questa puntata, un po' ci dispiace, però ci risentiremo, speriamo di avervi coinvolto e ci lasciamo con un componimento particolare. È un pezzo originale a cura della soprano Anna Varriale, accompagnata al pianoforte dal maestro Fernando Russo, che sono due simpatici amici dell'associazione, due artisti non vedenti, che hanno voluto dare il loro omaggio e quindi augurare buon compleanno all'associazione in questo modo. Ci ritroviamo quindi sempre di lunedì sulla stessa frequenza e mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao!
Notizie in evidenza, a cura di Maria Buoncristiano.
È partita la campagna tesseramento 2021. Invitiamo tutti gli associati a rinnovare la quota sociale per il prossimo anno, contattando le sezioni territoriali di Potenza e Matera. Sottolineiamo anche il fatto che la quota sociale non è variata. Chiediamo anche a chi lo volesse di diventare socio sostenitore. Sostenitore non è soltanto chi dona un contributo economico, ma anche chi dedica parte del proprio tempo per leggere un libro, affiancare l'associazione per le normali attività o la promozione di eventi, o semplicemente per sbrigare alcune necessità o fare compagnia anche telefonica. Grazie a chi vorrà sostenerci anche per il 2021.
Ebbene, siamo giunti al termine di questa trasmissione un po' lunghetta, sì, ma insomma spero sia stata gradita. Non possiamo fare altro che darvi gli auguri di buone feste. Si appresta il Natale con l'anno nuovo e speriamo che ci portano veramente delle note positive che possano rallegrarci come serve in questo momento. Benissimo, ragazzi, amici, tutti voi all'ascolto, mi raccomando, non mancate alla prossima trasmissione. Stesso giorno, stessa ora, stesso canale. Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.